Allora, se FastWeb ci permette di andare in onda, noi inizieremmo, se non disturba nessun operatore telefonico. Oh, eccoci qua,
Ciao,
buonasera,
buonasera.
buonasera, buonasera.
Felice.
Allora, siamo riusciti ad andare in live, fino a prova contraria,
Sì, no.
senz'altro. Perché, come molti di voi, tutti quelli che hanno Fastweb, si saranno accorti stamattina dalle 10:20 più o meno, quindi se erano 10:20 grosso modo, fino alle 14:05 c'è
Sì.
stata un'interruzione dei servizi di Fastweb, appunto, anche telefonici, tutto. E adesso poi ha ripreso tutto, sembra tutto
Sembra, sì.
funzionare a dovere. Autunno. Di servizi, perché 2 giorni fa c'è stato un altro grosso problema. Allora, cosa è successo? Era il 20, 20 forse, sì, perché era 2 giorni fa.
Non mi ricordo esattamente il giorno, sei più bravo.
E c'è stato un blocco di Zoom, ma non solo di Zoom. Office 365, Fortnite, New York Times, PlayStation Network, McDonald's, l'app di McDonald's anche, Pinterest, Coinbase, che tra l'altro Coinbase è uno degli exchange di cripto più grandi al mondo, ha 100
Ah, questo
milioni
non
di utenti,
sapevo,
quindi
bruttissimo.
pensate ai soldi che sono persi o non sono stati persi in
Sì, no, sono rimasti
caso,
bloccati più che
o che
altro.
sono rimasti immobili per questo problema. Tutto per colpa di Amazon, perché forse non. Che non è del mestiere, diciamo, non è al corrente del fatto che Amazon, oltre che consegnare i pacchi che aspettiamo tutti i giorni,
Anche i pacchi.
dà anche un altro tipo di pacchi, sì, all'occorrenza, ha dei servizi web ed è anzi forse il più grande provider con il proprio servizio AWS, di servizi di qualsiasi tipo legati a internet, e ha avuto un grosso problema tecnico. Che è partito dal suo servizio DynamoDB, che è un servizio di database,
Sì.
su cui lo stesso Amazon si appoggia, giustamente usa i propri stessi servizi. Ed è a cascata ha avuto un impatto devastante su una quantità di servizi enorme. Io ne ho detto alcune, chiaramente ci sono alcuni di Amazon come Prime Video che naturalmente non
Sì, no, ci
funzionava,
sta.
di servizi appunto online di Xbox, serie PlayStation, appunto Fortnite, cose magari un po' meno critiche, però ce ne sono.
Anche Trello che si usa a livello lavorativo per
Trello,
noi, sì.
Slack anche,
Sì,
quindi tutte le
Slack.
piattaforme che si usano a livello lavorativo e che hanno avuto uno stop completo. Per dire brevemente cosa è successo, comunque si calcola qua in questo report dice che circa 1.000 tra siti e servizi web
Madonna.
hanno avuto uno stop. Quello che è
Mamma mia.
successo in realtà è presto spiegato, in realtà DynamoDB appunto è un servizio di database per lo scambio di dati. C'è stato uno stop simile tra l'altro in un certo senso con il disservizio che c'è stato oggi con Fastweb perché era
Sì.
legato ai DNS, quindi l'instradamento, quello che una volta la signorina faceva attaccando i cavi per collegare le persone al telefono. Il
Sì.
DNS più o meno fa quello, ne abbiamo già parlato qualche volta qua a Giro di Boa. E ha smesso quindi di instradare queste chiamate e quindi si è bloccato tutto. Quindi i servizi c'erano, ma non potevano essere raggiunti. E questo forse fa pensare, per chiudere questo cappello iniziale, al problema per cui internet è stata progettata effettivamente per essere distribuita, quindi resistere anche eventualmente ad un attacco nucleare, perché non c'è un centralino unico che gestisca tutta internet, per cui se va giù quello, va giù tutto. È distribuita, quindi anche nel momento in cui ampie porzioni della rete hanno dei problemi
Sì.
tecnici, altre porzioni normalmente funzionano. Però se ci affidiamo tutti ad un solo provider di servizi, in
Sì,
questo caso
che poi è
AWS,
internazionale,
che è
non è
internazionale, ecco,
nazionale
tra l'altro il
solo.
disservizio si è verificato, ha detto Amazon, sulla regione Stati Uniti dell'Est. Però ha avuto
Ok.
impatto naturalmente mondiale, perché poi
Sì, perché anche
queste.
in Francia si vede che anche lì c'è partito in tilt.
Anche perché se non va Slack, che mi ci colleghi, cioè se non va Slack in America, no. Molto probabilmente non va nemmeno in Europa, quindi non...
È un bel casino, perché poi vivere con l'hotspot non è proprio il top.
Anche sì, questo per Fastweb, sì. Oggi Fastweb siamo andati avanti con i nostri hotspot, sì, dei telefoni, però ad esempio l'altro ieri, quando tutti questi servizi non funzionavano, ecco, noi non siamo, l'avevamo anche pubblicato sulla nostra pagina Facebook, non siamo stati coinvolti dal punto di vista professionale stretto, cioè i nostri clienti non hanno avuto dei servizi, perché noi praticamente non usiamo al momento, per il momento non abbiamo mai usato AWS. Non perché abbiamo fatto una scelta giusta, perché poteva essere un altro servizio.
No, nel caso vuole. No, sì, abbiamo un cliente invece che usa solo quello.
Sì, sì, quindi, AWS è un ottimo servizio. Io l'ho sempre trovato un po' caro per quello che offre. Usiamo altri servizi non economici, ma che hanno, secondo me, un rapporto qualità-prezzo migliore di AWS.
Tra poco ci faccio uscire col cartello qualità-prezzo e paragoni, statistiche.
Faccio dei report su quanto siano buoni i rapporti qualità-prezzo. Usiamo dei servizi di qualità che rivendiamo in parte ai nostri clienti, ma appunto non abbiamo mai usato AWS se non su richiesta, l'abbiamo usato per dei server virtuali, ma era stato esplicitamente richiesto dal cliente in questione per un progetto che adesso è terminato, però insomma non siamo stati impattati da questo,
da questi
problemi di AWS. Comunque, se questo è l'inizio dell'autunno, figuriamoci il resto.
Vabbè, così almeno abbiamo degli argomenti da trattare, tutto fatto apposta per noi.
Ah sì, per me viene benissimo, per il cappello iniziale di Giro di Boa, perfetto, quando ci sono dei problemi ne parliamo a go-go, e è sempre interessante scoprire insieme cosa è successo effettivamente, cioè non funziona internet, ok, non funzionano i DNS, cosa che però secondo me non è del tutto vera, perché poi io ho provato, quando ho letto quella notizia, parliamo di nuovo di Fastweb, a cambiare il nostro DNS locale e non funzionava niente lo stesso. Quindi...
Sì, poi la cosa brutta, anche lì vedevo anche un professore, un parrucchiere, che diceva che non riusciva addirittura a accettare i pagamenti per questo crollo della linea.
Quindi
blocca, magari uno esperto che è tecnico come noi riusciamo a trovarci delle cose per sistemarci, però effettivamente per chi non è esperto in materia è comunque un problema grosso, perché tipo bloccare, se sono state 4 ore, se non sbaglio.
4 ore.
In 4 ore tu non lavori. Boh, lavori con i contanti, di solito qua chi ce l'ha. Però nel senso, potrebbe essere in un paese invece dove non ci sono, e lì diventa un po' un problema, perché effettivamente...
Come in Svezia, dove sono cashless.
Sì, lì proprio è paralizzato tutto.
C'è da dire sempre, io sono sempre un grande difensore del cashless, appunto, no? Di non usare i contanti, usarli il meno possibile, a differenza di molte altre persone che dicono di cercare di utilizzarli il più possibile, anche per evitare commissioni, eccetera.
Sì.
Però bisogna dire una cosa, anche in generale, per i disservizi, sotto tutti i punti di vista... Noi tendiamo a ricordarci sempre quando le cose non funzionano.
Sì. È un po' come quando mangi fuori e metti solo la recensione negativa.
Esattamente.
O positiva se sei proprio stato trattato tipo principe.
Sì, se sei proprio sei lusingato, allora metti, può darsi che metti la recensione.
Sì, e sei la via di mezzo un po', chi si ricorda.
Dici che metterai la recensione positiva e poi ti dimentichi. Se invece ti hanno trattato male, allora
te la ricordi.
Già sei in macchina, stai scrivendo gli insulti al locale. E il disservizio è un po' la stessa cosa, tutte le volte che andiamo per pagare con il banco, ma anche al supermercato.
È che è successo 2 volte poi.
E non funziona, ci ricordiamo, diciamo, ma non funziona mai, perché ci ricordiamo che 2 mesi fa avevamo dovuto aspettare magari 3 minuti perché si era bloccato il terminale. Non ci ricordiamo però che in tutti gli altri 50 giorni che sono passati alle nostre spalle, noi tutti i giorni abbiamo pagato tranquillamente con il
banco. Sì, ma come a me manca Satispay, se andiamo in un'altra cosa e sono già pronta, non si può, ok, non c'è. Io cerco sempre un servizio alternativo, c'era Lidia in Francia anche, che era internazionale, che anche lì l'ho scaricato, e effettivamente è bello avere questi servizi, perché così almeno se non hai contanti dietro, io purtroppo, cioè purtroppo non è una sfortuna, però da adolescente io sono sempre abituata a usare la carta di credito, perché in Francia ovviamente uno ce l'ha già anche da giovane, avevo anche 16 anni la mia prima carta di credito, addirittura.
Sì, chiaramente.
Quindi è
in
proprio
Francia,
culturalmente per me è naturale in realtà.
In Francia c'è una da molto più tempo che in Italia. Adesso in Italia l'utilizzo delle carte
non ho mai
si è
pensato al fatto di demonizzazioni o commissioni, ho sempre stato abbastanza naturale da usare. Effettivamente, poi sentendo i commercianti ho un po' imparato che questo problema delle commissioni, delle spese.
C'era chiaro, sicuramente, c'è ancora.
Sì,
ma
sì, per il caffè magari chiaramente eviterei di pagare un caffè con la carta di credito, questo sicuramente. Però effettivamente è comodo anche quando vai al supermercato, non hai i contanti, hai la carta. Poi adesso col fatto che appoggi e bom, cioè nel senso ancora
sì,
col
sì,
telefono,
il contactless è ancora più comodo.
Sì, sì.
Dal telefono basta autenticarsi con la impronta digitale.
Però bisogna sempre avere la carta di credito dietro. Una cosa importante, effettivamente si può pagare col telefono. Però ci sono dei casi in cui la carta fisica ancora serve, quindi effettivamente non bisognerebbe andare proprio senza
sì,
la carta fisica.
Sì, c'era capitato in aereo,
sì.
C'è questa carta
sì.
fisica, anche se io ho qualche dubbio sul fatto che in realtà avrebbe funzionato.
Però
anche
se uno
telefono,
ti dice
però.
Così o non prendi niente o ti adatti.
Non ti adatti o paghi cash.
Ecco.
Ok, abbiamo finito la nostra
super introduzione,
nostra introduzione
di 100 ore.
Abbiamo iniziato a parlare di fast web, per finire.
Siamo troppo abituati a stare senza internet, quindi adesso facciamo la versione.
Tanto sto anche registrando, perché se dovesse cadere la linea possiamo pubblicare la registrazione. Parliamo allora tra pochissimo di scelta del sistema per un e-commerce. Noi parliamo sempre di e-commerce e continuiamo a farlo.
Sì, che è una cosa un po' particolare.
Cosa un po' diversa. Sì. Poi vi parleremo di sempre e-commerce, ma l'utilizzo di prezzi personalizzati per singolo cliente, che è una estremizzazione del multilistino.
Sì.
E poi parleremo anche di un progetto che stiamo per riprendere in mano, con tutte le scomodità del caso, di dover reinstallare reinstallarci in casa tutto il materiale che nel frattempo avevamo messo in soffitta. Allora, scelta motore e-commerce,
okay.
Chi ne parla?
Chi?
No. Ho parlato fino adesso?
Parlo io. No, ci è successo, di solito lavoriamo sempre o con Shopify o WooCommerce. Laravel lo usiamo per fare i gestionali, cose un po' più, o far connettere tra un sistema e l'altro, cioè lo usiamo per cose un po' più spinte, diciamo. Però abbiamo un nuovo contatto milanese con cui forse inizieremo a lavorare, che invece al contrario è stato abituato a lavorare con l'e-commerce, però collegati all'Aravel. Quindi lui è arrivato da noi ovviamente proponendosi con WooCommerce e l'Aravel, però poi si è capito durante la conversazione che invece la strada andava più verso l'Aravel che verso WooCommerce. In questo caso in realtà potrebbe avere un senso, perché oltre al fatto che effettivamente ci sono tantissimi collegamenti API che in realtà anche WordPress WooCommerce fa, perché molti vedono WordPress come un blog, pensano che non si possa fare niente, invece si può fare di tutto. Però in questo caso potrebbe avere un senso, perché oltre a queste cose delle API c'è anche il fatto dei prodotti più da abbonamento che prodotti, quindi vuol dire molto ristretti alla fine.
Sì.
Cioè nel senso cioè è un po' diverso, non è
prodotti
un e-commerce
per modo
perché,
di dire,
ecco,
in un certo senso.
Cioè non è che faccio il catalogo degli abbonamenti, nel senso, cioè, diciamo che punto di vista simbolico, anche se è un prodotto con un prezzo che poi va al carrello, comunque l'abbonamento è un po' diverso dal prodotto che possa essere una maglia o un computer o altre cose. Quindi effettivamente avendo un specificità un po' più ristrette,
sì,
si può pensare di lavorare con l'Aravel per essere più veloci, efficaci e magari sviluppare delle cose più proprietarie senza essere proprietario, perché come ogni cosa in realtà il sistema diventa proprietario se tu non dai accesso al codice. Invece se tu dai l'accesso al codice in generale o all'Aravel o WordPress o qualsiasi sistema sia, non è mai proprietario il sistema.
Sì, già programmando in questo caso in PHP, che sia WordPress o che sia Laravel, è comunque codice aperto, nel senso che se non ce lo teniamo noi per noi stessi, nel momento in cui il cliente dovesse scegliere di passare ad un altro fornitore per lo sviluppo, gli sviluppi futuri di questo sistema, noi consegniamo l'intero codice ed è aperto, quindi chiunque può metterci mano. Si differenzia da altri linguaggi come ad esempio Java, che hai compilato, e
sì,
quindi
come Python, sì,
bisogna
sì.
fornire il codice sorgente, perché invece gli eseguibili, cioè il codice che viene effettivamente eseguito nell'uso di tutti i giorni, è chiuso, quindi non si può, non può arrivare qualcun altro e metterci mano se non ha il codice sorgente.
Ma
questo, PHP è sempre
sì,
codice
sì,
aperto.
Sì. Poi lì ovviamente uno quando scrive le cose deve scriverle in modo chiaro, anche pensando che qualcuno potrebbe poi metterci le mani dopo, e anche con l'idea invece che il cliente in questo caso chiede di avere dei lavori che poi vengono liberati in un certo senso. Quindi quando lavori con questa ottica, che sei un po' anche sotto osservazione, diciamo, lavori con un codice un po' più comunicativo, ecco, perché c'è il codice, quello che esegui, che fai, e poi ci sono i commenti che creano una specie di conversazione tra i sviluppatori, che sia front-end, back-end.
Sì, delle volte anche gli sviluppatori mettono anche dei messaggi per lo sviluppatore che poi ci mette la mano a dire guarda che qua ho fatto
questo
così.
Questo è il punto di riferimento, questo è un hook.
Ho fatto
che
così,
fa quelli,
ma che non, sì. non perché sono matto, ma perché sì. poi mi serve dopo questa variabile, questo dato, mi serve dopo, non lo sto calcolando per niente, cose del genere.
Sì, e poi la cosa bella delle conversazioni così quando abbiamo dei clienti nuovi, anche perché noi abbiamo due temperamenti diversi in realtà, quindi c'è uno che praticamente fa l'analisi mentre il cliente parla, e poi c'è quello che si butta subito, nel senso tecnicamente io, cioè magari lui essendo programmatore ha più le preoccupazioni tecniche, quelle tipo del single sign-on, dei login tra un sito e l'altro, va subito magari sulla cosa complessa. Io invece guardo l'aspetto un po' più umano del carattere della persona di fronte, perché tu ti devi vendere comunque, e quindi c'è questa conversazione che si incrocia con...
In cui ognuno pensa che l'altro non capirà, invece alla fine ci capiamo.
No, e poi invece fatto. Questa osservazione arriva che alla fine c'è, ok, questo qua abbiamo capito che è abituato a lavorare in questo modo, e quindi arrivo io che dico, tu perché parti con una strada, e poi c'è l'incontro finale con il cliente, che effettivamente è bello, perché quando finisci la conversazione hai capito che hai creato questa comunicazione tra cliente, tecnico,
sì, che il cliente
tecnico.
Ha capito e che ci siamo capiti tutti.
Sì,
certo
sì, 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 no, e quindi faremo sicuramente, immagino, questo sito con Laravel. Ovviamente i costi sono un po' diversi da WooCommerce e Laravel, perché
sì, i costi sono
un po'
superiori, ecco. Perché è un altro tipo di lavoro.
Sì, 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 no, è comunque sono due sistemi diversi. Cioè anche due, come dire, Laravel è molto più signorile, nel senso, e quindi chiaramente ha un lavoro molto più pulito, molto più elaborato, e quindi chiaramente costa di più fare una cosa con Laravel che farla con WooCommerce,
sì,
che
con
WooCommerce
Laravel
non è che non sia signorile, però ha molti aiuti che fanno che poi alla fine, anche se poi io non mi aiuto mai, perché poi il tema di solito non lo prendo mai fatto da un altro, lo faccio io da zero, piuttosto simile a quello che vedo, perché mi piace non avere problemi di aggiornamenti più che altro, quindi se provo sempre a limitare i danni. D'altronde parlerò di questo poi nell'ultimo punto, proprio del fatto di fare delle cose in modo pulito aiuta poi a fare cose completamente diverse senza troppi sforzi.
Cioè, a rimetterci mano, sì. Anche perché sì. Anche io stesso tante volte ho rimesso mano del mio codice, che ho detto ma qua che avevo fatto, come fa a funzionare, e poi ci ragioni, però intanto
sì.
Perdi tempo comunque, e quindi vedremo cosa utilizzeremo alla fine per questo sistema, se, naturalmente se prendiamo il lavoro, perché se
sì,
lo prendiamo,
sì, no, beh, magari
il problema è risolto se non lo prendiamo. Poi prezzi personalizzati, sempre parlando di e-commerce, mi è tornata in mente questa cosa che abbiamo fatto nell'ambito di un lavoro appunto su un e-commerce in collaborazione con Micron, la nostra azienda partner con cui lavoriamo in ambito di e-commerce applicato ai software Zucchetti, in particolare Mago 4. Però adesso parliamo più che altro di e-commerce, quindi della parte della vendita online. Parlavamo ieri con un altro aspirante cliente, abbiamo tanti aspiranti clienti,
sì,
che
sì,
non vedono l'ora di pagarci, e non lo so, anche questo sarà tutto in dubbio. Comunque, e stavamo dicendo della possibilità che abbiamo, ci siamo inventati per questo, nel caso di questo e-commerce, di non dare listini diversi a seconda del tipo di cliente. Quindi se io entro come la classica cosa, come consumer, quindi come utente finale, come da casa, diciamo, ho un certo prezzo, se entro e sono già registrato, identificato, un rapporto commerciale con l'esercente, entro come rivenditore, chiaramente ho un prezzo un po' più basso, se sono magari un rivenditore più grosso che fa tanto fatturato, che faccio fare tanto fatturato all'esercente, avrò magari un prezzo ancora più basso su più listini. Nel caso di questo cliente c'era la necessità importantissima per lui di non avere un listino, 3, 4, 10 listini diversi, ma avere un listino diverso per ogni cliente, che sembra una cosa stranissima, probabilmente un po' lo è in effetti, però ha senso, perché loro vogliono avere la libertà di assegnare magari sì una base di prezzo a tutti, ma su determinati, su determinati prodotti per determinati clienti fare degli sconti particolari e non come sconti singoli, ma proprio come listino complessivo. E non era assolutamente facile né scontato farlo su WooCommerce, perché WooCommerce non supporta ad oggi nemmeno il multilistino, ha soltanto prezzo del prodotto e eventualmente prezzo scontato. Il multilistino si può integrare con uno della miriade di plugin di terze parti che sono disponibili, ma prezzi personalizzati per ogni cliente no, cioè non mi risulta che ci sia un modo per farlo così. E cosa abbiamo fatto? Allora, esiste un prezzo di base, quello rimane comunque un prezzo di base, quindi WooCommerce sa che ogni prodotto ha il suo prezzo e quello è il prezzo che WooCommerce gestisce. Poi per ogni cliente eccetera eccetera vengono assegnati dei metadati in parallelo dove dicono questo prodotto a questo cliente costa invece quest'altro prezzo, sì. A quest'altro prezzo. Non per tutti gli articoli, perché poi alcuni articoli hanno magari il prezzo uguale per tutti. Comunque c'è questa associazione di tutti i prezzi che sono personalizzati per ogni determinato cliente. Okay. Nel momento in cui io vado a vedere quel prodotto sull'e-commerce, oppure apro anche soltanto una pagina di una categoria di prodotti, quindi magari 12-24 prodotti per volta, quel prezzo viene sovrascritto al volo. Quindi il cliente non si accorge di niente, o meglio se ne accorge perché arriva magari non identificato e vede determinati prezzi, poi fa login e vede altri prezzi. Quel prezzo appunto viene sovrascritto al volo e non ci si accorge di niente, è una cosa velocissima. Vado a vedere il singolo prodotto, invece di vedere il prezzo di base di WooCommerce, viene sovrascritto quello. Il problema è quando si arriva nel carrello, perché nel carrello deve essere fatto anche il calcolo dei prezzi effettivi, non è soltanto una cosa estetica di che prezzo vedo, ma è quello che poi devo andare a pagare. E quindi anche lì ci siamo integrati sulle API ufficiali di WooCommerce, quindi senza fare pasticci, modificare il codice di WooCommerce, Dio ce ne scampi, quello è assolutamente la cosa peggiore che si poteva fare, comunque usando funzioni specifiche ma ufficiali di WooCommerce, che sono dei filtri su cui ci si può innestare per modificarne il comportamento normale, c'è una funzione che calcola i totali del carrello, andiamo a sovrascrivere anche quei prezzi lì, per cui poi il calcolo del prezzo complessivo che bisogna pagare, sì, delle eventuali spese di spedizioni che magari se si superano, supera un certo prezzo, magari sono gratuite, il costo della spedizione può anche cambiare a seconda magari del peso, del tutto, ma quello è un altro discorso, riesco ad arrivare fino al pagamento pagando non il prezzo dei prodotti che c'era scritto dentro WooCommerce, ma il prezzo specifico riservato a quel cliente.
Sì.
E questo appunto mi è tornato in mente, volevo parlarne oggi perché lo stavamo raccontando a questo aspirante cliente ieri e che anche, aveva anche delle conoscenze di come funziona WooCommerce, ha sgranato gli occhi e ha detto ma come fate a fare questa cosa? Allora mi piaceva, l'ho raccontato a lui e l'ho raccontato anche a voi oggi pomeriggio. Ed è una delle tante cose assurde che abbiamo fatto fare a WooCommerce,
sì,
in questi,
sì,
anni, perché allora, ce ne sono tante. Ok, prezzi personalizzati, quarto e ultimo punto, ma poi parliamo di licenza per chiudere.
Sì.
La ripresa di un progetto. Ora riprendiamo un progetto, tu
sì,
in particolare.
Io, sì, sì, perché questo è il mio bambino, questo. Me lo sono gestita da solo. Sì, perché comunque anche se poi alla base io sono front-end, però finisco sempre per mettere le mani anche nel back-end, quindi un po' per invidia sua devo ogni tanto anche io fare qualcosa e tirarmela poi in giro e dire che l'ho fatto.
Sì, è giusto.
No, e quindi lì è diciamo un sito promozionale per fare formazione aziendale in un certo senso, Ci sarebbe però in questo caso la necessità di fare aggiornamenti ogni 6 mesi. Lì ovviamente il sito è stato impacchettato, poi c'è chi va a inserire i dati e doveva praticamente un po' in realtà finire lì. Poi però si è deciso adesso di aggiornare un po' tutto, di aggiungere alcuni plugin perché diciamo che quell'azienda lavora molto in sistemi blindati. Cioè che se io voglio aggiungere dei plugin o toglierli, anzi non posso perché effettivamente per protezione, ma questo è una gestione di sicurezza del server e tutto, bisogna fare un altro tipo di lavoro comunicativo. Ecco. Quindi in questo caso, per semplificare tutto, quello che bisognerà fare per me è crearmi un nuovo spazio locale dove c'è una, praticamente una copia del sito che è online in questo momento, così almeno io posso fare tutto liberamente, aggiornare, togliere, mettere e poi una volta che avrò fatto tutto impacchetteremo il tutto e andremo a iniettare quelle novità sul sito online. Il problema che è successo è stato il brutto scherzo di ACF in questo caso, che dovrò forse, e penso più sicuramente, fare un adattamento, un cambiamento di motore, nel senso invece ACF, di ACF a prendere SCF.
ACF, per ricordare, visto che abbiamo parlato tante volte, sì, è un plugin che serve per gestire i campi personalizzati, quindi se ho una...
Lì è sui corsi in questo caso, ecco, quindi ho dovuto aggiungere le ore di corso, il periodo, la categorizzazione supplementare oltre a quella standard. E quindi il casino è che ACF in pratica lì non è un problema nostro, un difetto nostro, perché ACF tu compravi la licenza d'uso e lo potevi usare anche su multisiti. Il problema è che da quando c'è stato il cambiamento, da che ACF si è appropriato praticamente il tutto, no, WordPress piuttosto,
sì,
si è appropriato il tutto.
Ce ne avevamo parlato il giorno, sì, di boh, ecco, c'era quella volta,
sai, che devo rispiegarlo.
C'era il dissing,
sì,
tra,
sì,
War.
Sì, 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 sì.
Oggi
ovviamente
abbiamo,
passa un super aereo, ma va bene.
Aerei da caccia che girano.
Comunque, quindi WordPress ha ripreso ACF. Il problema è che ACF ovviamente non ha avuto l'accortezza di lasciare quello che c'era agli utenti che avevano pagato in passato,
sì,
quindi vuol dire che se tu pagavi ACF per i campi e un altro add-ons che si chiamava Repeater, invece adesso funziona su un sito solo, quindi tutti gli altri che funzionavano prima non funzionano più, e questo qua, quel sito che sto per riaggiornare, purtroppo fa parte, ce la farò oggi, fa parte di questo. Quindi dovrò praticamente, è abbastanza semplice perché in realtà ACF è una coppia, SCF è una coppia di ACF, quindi non è che vada a cambiare proprio il codice sorgente, però devo comunque nel frattempo reinstallare installare il plugin di SCF, andare a aggiungere a mano i campi che avevo aggiunto dell'altra parte, sì, poi da lì potrò sganciare ACF. Poi io avevo creato, all'epoca creavo anche i post type a mano, invece con SCF puoi creare i post type.
Sì, è un'ottima, una grande comodità.
Lì ovviamente terrò il mio post type fatto a mano e ci aggancerò ovviamente i campi di SCF uguali a ACF, che
sì,
da spiegare così è un po' astratto, però vabbè. Comunque è un bel danno, per cui per un semplice aggiornamento di plugin e di WordPress mi ritroverò a fare comunque un lavoro supplementare, che in questo caso non posso chiedere, diciamo, il pagamento al cliente, perché non è un problema mio in realtà, perché non è colpa mia se ACF ha fatto questo, cioè WordPress ha comprato ACF, ha fatto questo casino, non ha comprato, ha copiato.
Se ne è mangiato. Se ne è appropriato.
Però in questo caso è il caso tipico per cui tu devi fare la modifica lo stesso, anzi meglio non farlo notare. E quindi la difficoltà è quello, più l'adattamento del database, che è anche un altro paio di maniche, perché anche lì c'è un problema di indirizzo, perché quando tu sei in locale non sei più nell'indirizzo definitivo, e c'è anche questa cosa che poi quando dovrò reiniettare il contenuto sul sito online,
dovrò
stare attenta anche agli URL.
Bisogna riadeguare, sì, tutto, stando attenti che poi una volta che è pubblicato il sito, poi l'utente cliccando su un link all'interno, navigando, non finisca su un altro indirizzo di,
sì,
sviluppo.
Sì, sì, diciamo che per riassumere, di una cosa semplice in realtà ne uscirà una cosa complicatissima, che però spero di gestirmi.
Però non è che lo facciamo gratis.
No,
perché...
no.
Però ci sono...
No, quella di ACF sì, perché questo sì, no, purtroppo per dire, è un problema
sappiamo
esterno.
Già, sai già che ci sono queste difficoltà che incontreremo, che effettivamente sono di contorno al lavoro.
Sì, sì. No, però è stimolante, tutto, però. Non, lo racconto che sembra un dramma, ma in realtà per me mi piace un po'.
Beh, è stimolante perché quando conosci, già sai i problemi che troverai prima ancora di iniziare a lavorare, ci dici ok, allora quindi questi sistemi io li conosco bene, sì, perché sì, so già
poi
dove
adesso
sbattere
la
testa.
Usando anche VSL invece di WAMP come facevo prima, quindi anche questa è un'altra cosa. Quindi ho installato da terminale WordPress, che in questo caso va bene, reinstallo il database anche lì da terminale sempre.
E anche molto più rapido tra
sì,
l'altro.
Sì, sì, da terminale molto meglio. Quindi adesso spero domani in giornata di fare tutto ciò in una volta, in una botta sola, come si dice. Ecco.
E non possiamo prescindere da dire due cose. Una me la tengo per ultima perché è quella più bella. Ma quella più importante però è che la prossima settimana, ormai ci siamo, dal 28 al 30 ottobre saremo a Vicenza, sì, alla fiera di Vicenza, a ANT, Automation and Testing, che tra l'altro noi non siamo, ci cioè andiamo questa volta da espositori,
sì,
quindi vi aspetteremo lì allo stand Quadrocode. Non avremmo voluto andarci da spettatori l'anno scorso, non eravamo riusciti,
no,
per un impegno sempre lavorativo, però mi hanno detto che è molto bella da,
sì,
visitare, anche
sì,
come,
che
come
poi
da
a febbraio sarà a Torino tecnicamente, sperando di ottenere un altro bando per essere lì anche a febbraio.
Torino, così chi, sì, non ha potuto venirci a vedere a Vicenza può venirci a vedere a Torino.
Sì, con il nostro bellissimo stand.
Siamo lì 28, 29 e 30, la fiera chiude tutti i giorni alle 18, giusto?
No, l'ultimo giorno no.
Ma l'ultimo giorno, no, stavo per dire, l'ultimo giorno alle 16 se non sbaglio. Sì, sì. Abbiamo anche un contributo qua del sito.
Ok.
28-30 ottobre, fiera di Vicenza. Diciamo che le indicazioni e l'indirizzo sono superflui. Perché
non
penso
mostreremo ancora
ben...
lo stand come uscirà fuori, perché poi faremo video, foto.
Sì, lo stand è molto bello, almeno spero che sei come l'abbiamo immaginato, dovrebbe uscire molto bene. Abbiamo anche la moquette, tra l'altro, in
abbinata
senza volere, perché è arrivata, sì, la moquette, sì, blu. E, ecco, l'ultima cosa che volevo dire per chiudere, la cosa più bella di settimana scorsa,
sì,
siamo stati in Germania ad Amiga 40, non c'entra niente con il lavoro, se non perché è informatica anche questa, però è informatica vintage, questo è l'ingresso di Amiga 40, appunto per i 40 anni del computer Amiga, il mio computer preferito, e abbiamo incontrato dei personaggi fenomenali della storia di Amiga. Adesso io poi posterò una videosintesi, diciamo, personale della, sì, di quel giorno, poi alla fine abbiamo passato un solo giorno lì. Comunque, nel frattempo abbiamo anche veniva celebrata la morte di Windows 10, di cui è finito il supporto l'altro giorno,
sì,
era cos'era, il 14, quindi una settimana fa più o meno,
sì,
è finito il supporto a Windows 10, aggiornate se potete a Windows 11, perché sennò non avete più il supporto tecnico. E abbiamo visto cose pazzesche, come Lorraine, questo è il prototipo, anzi non è il prototipo, è un pezzettino del prototipo del primo Amiga.
Quello che è andato in aereo.
Quello che è andato in aereo, si
sì,
fu trasportato in aereo con
come un passeggero.
Sotto falso nome, con un cuscino in testa, diciamo, messo per e la cravatta gli avevano messo per poterlo trasportare in cabina e non farlo distruggere nella stiva. Pensate che questo che stiamo vedendo adesso nella foto, per chi ci vede, è un insieme di schede che poi nel computer definitivo diventerà un chip. In questo caso deve essere il chip Agnus, si chiamava, che fu costruito per il prototipo filo a filo, componente a componente, quindi quello è un processore praticamente, o forse addirittura non è neanche tutto il processore, perché con queste schede una sopra l'altra, fatte a mano, in cui chi l'ha fatto, dietro si vede un pezzettino di Mr. Dale Luck, che lo progettò in buona parte,
Che sarà sicuramente in nuova intervista sul libro, quando lo aggiornerai.
Sul mio libro, non ce l'ho dietro oggi.
No, perché lui ha scritto un libro ovviamente sull'Amiga che si chiama Boeing, quindi su Amazon.
Che su Amazon, abbiamo parlato male di Amazon.
però aiuta anche. No, e poi lui ha avuto la fortuna di vedere questi personaggi importantissimi, guardare il suo libro, che poi in realtà hanno partecipato in molti, hanno fatto interviste tradotte da lui, giustamente inserite nel libro, però è stato bello vederli anche interessati a conoscersi a vicenda.
Molto, per me è come vedere Michael Jackson praticamente, non mi emoziono per i cantanti ma per gli ingegneri che mi hanno fatto l'Amiga.
Si sorrisi così, come dicevo, non li ha mai fatti, su quello, mai visto sorrisi di questo genere qua.
È un evento speciale, con gente speciale. Con questa nota allegra, diciamo, di questo bel evento che abbiamo vissuto settimana scorsa, vi diamo appuntamento non per forza mercoledì prossimo, perché
no,
saremo a Vicenza, appunto.
Sì, forse magari faremo qualche diretta, ma solo...
Molto probabilmente faremo, cioè sicuramente gireremo dei video, quindi qualcosa pubblicheremo. Può darsi che magari riusciamo anche a fare una diretta, non dico una puntata di Giro di Boa, che diciamo settimana scorsa, se riuscissimo vuol dire che è un brutto segno.
Sì, vuol dire che non abbiamo niente da fare, quindi speriamo di essere sfiniti di raccontare tante cose, vedere tanti robottini, perché visto che è automazione io già mi vedo già impazzire.
Sì, automazione per l'industria, sono tutte cose molto interessanti e speriamo anche di essere...
Sì, perché lui è l'Amiga, io sono i robottini che...
esperienze giovanili,
sì, di Goldrake, ma che trasforma, anche se il film mi fa schifo, in realtà invece i robot sono bellissimi.
La possenza del robot, invece io ero più sulla tecnologia, diciamo, realistica.
Sì.
E quindi vi aspettiamo a Vicenza, per chi potrà venire, 28, 29, 30 ottobre saremo lì. E per chi non ci può venire a trovare, ci potrete venire a trovare forse a Torino.
E poi vedete il video riassuntivo.
Faremo sicuramente una videosintesi, forse riusciremo a fare anche una diretta. Comunque vedremo, seguiteci. Buona serata a tutti, grazie per averci ascoltati e visti. Ciao.